prossimo voglio chiederti, Giuseppe, una domanda da parte di un fratello pastore che conosciamo da un po' di tempo, si chiama Mario, e lo abbiamo sentito anche in radio con una bella testimonianza un po' di tempo fa. Ci ha inviato la sua domanda in audio, quindi ascoltiamo questa domanda.
Buongiorno fratello Giuseppe, buongiorno a tutto lo staff di Radio Blast, sulla Deborah. Sono per ora immerso nella campagna, faccio le mie passeggiate di fede e vi stavo ascoltando e ho una domanda, se potete darmi chiarimento. Io ho fatto il corso biblico, però mi sfugge una cosa, non riesco a raccapezzarmi nel fatto che in Apocalisse, dopo la risurrezione, cioè quando tutti i morti saranno risuscitati, non nella prima risurrezione, nella seconda risurrezione, i libri saranno aperti e saranno giudicati in base alle loro opere. Ma se saranno giudicati in base alle loro opere, com'è possibile che queste persone si trovano sulla terra e sono ancora idolatri, maghi, fornicatori? Ma per i fornicatori, maghi, non dice la parola che non entrano nel regno di Dio? Quindi, secondo la tua interpretazione, il regno di Dio è inteso come la nuova Gerusalemme o il regno di Dio anche sulla terra? Cioè, com'è possibile che... qual è il criterio che si userà per essere salvati nella seconda risurrezione, quando dice in base alle sue opere verranno giudicati? Se mi puoi dare una risposta. Grazie fratello, Dio vi benedica.
Grazie fratello, ho trovato interessante questa domanda e ti fa pensare un po'. Allora, ripeto solo la parte principale e anche la scrittura che ho trovato io, che veramente mostra quello che il fratello Mario dice. Allora Giuseppe, come mai sulla nuova terra ci saranno fornicatori, maghi, adulteri e così via, quando la Bibbia dice chiaramente che questa categoria di persone non erediteranno il regno di Dio? Per esempio in 1 Corinzi 6, 9 e 10 dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E lo ripete esattamente le stesse parole più o meno in Galati 5 e Efesini 5. Queste persone non entreranno nel regno di Dio. La domanda del fratello Mario è: tu credi che il regno di Dio sarà solo la nuova Gerusalemme o anche la nuova terra?
Caro Mario, pastore, Dio benedica te e anche tutta la tua chiesa. Grazie Signore, grazie per scrivere. Bene, va bene. Sì, infatti hai ragione, insomma, qui c'è un'apparente contraddizione, no Angela?
Sì.
Ma domanda, adesso io domando a te Angela, la Bibbia si contraddice?
No. No. È la nostra mente che si contraddice, non capisce tante cose.
È la nostra mente carnale che contraddice la Bibbia. Infatti chi dice che la Bibbia si contraddice, in realtà la Bibbia contraddice lui. Grazie Mario, è una domanda legittima che ti assicuro che... Sai, io c'ho una rivelazione di Dio sulla Bibbia, tu ce n'hai un'altra, insomma ognuno di noi è più forte in un lato, è più debole. Tu magari sei gli occhi, io sono l'orecchio, cioè... quindi cerchiamo di aiutarci gli uni gli altri, amen. Allora, guarda, leggiamo, puoi andare in Matteo 8, 11 per cortesia, Matteo 8, 11 e poi Apocalisse 22, va bene.
Matteo 8, 11 e 12.
Sì, sì.
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti.
Allora, qual è il punto qui che vogliamo fare? Vogliamo fare il punto che dice i figli del regno, va bene, saranno gettati fuori. Fuori dove?
Fuori dal regno di Dio.
E dove? Saranno gettati nel lago di fuoco? Non dice questo, no? Qui vediamo che...
Se sono figli del regno non possono essere gettati nel lago di fuoco,
è logico,
no?
È quello che noi non crediamo, che uno può perdere la salvezza, la salvezza di Cristo. Si può perdere la vita eterna come la, come il diavolo che la perde, i suoi demoni e Adamo ed Eva l'hanno perso, d'accordo, però la vita eterna che aveva Satana in cielo non è la salvezza di Cristo che abbiamo noi, d'accordo?
Sì.
Che il diavolo in cielo e i suoi demoni avevano la vita eterna ricevuta così, ricevuta la loro creazione, quando il diavolo è stato creato ha ricevuto la vita eterna come Adamo ed Eva, però era una vita eterna con la C,
condizionale.
Cioè Adamo ed Eva non dovevano mangiare un frutto, il diavolo non doveva cercare di fare la parte di Dio e così via, no? Ci sono dei limiti che se tu li oltrepassi è il punto, è chiamato il punto di non ritorno. Cioè, hai visto mai parlare della luce, chi tocca muore? E tocca, vedi se è vero o non è vero. Così, ci sono delle leggi, va bene? E allora, qui vediamo che i figli del regno sono cacciati fuori. Dov'è che vengono cacciati? Allora, seguitemi con un po' di pazienza che sto costruendo un discorso, va bene? Invece di dire 2 più 2 fa 4, vi dico il perché fa 4, va bene? Allora, qui vediamo che sono cacciati fuori e la sola alternativa, va bene, al regno di Dio e alla nuova Gerusalemme. Allora forza ragazzi, Apocalisse 21, qual è ci sono tre cose: il regno di cieli che c'è sempre stato, nuova Gerusalemme che è una cosa nuova, va bene, che è costruita dalle anime salvate in Cristo, dall'agnello, nuova Gerusalemme, e poi c'è una terza alternativa, Angela,
la nuova terra,
o Gabriele,
la nuova terra,
brava.
Perché Giovanni dice ho visto cieli nuovi, quello è il regno di cieli del paradiso di Dio,
il regno di Dio, sì.
Poi la nuova Gerusalemme e la nuova terra.
Ecco, il regno dei cieli è il regno di chi? E qual è la differenza tra Gerusalemme e il regno dei cieli, Angela? Tu che dovresti essere, non dico intelligente, ma super.
Come la vedo io? La vedo chiaramente nella parabola delle 10 vergini, Matteo 25. Ci sono le 5 vergini saggi che entrano nella nuova Gerusalemme, nella camera nuziale.
Brava.
E ci sono 5 che sono anche loro nel regno dei cieli,
giusto,
però rimangono fuori dalla nuova Gerusalemme, rimangono nel paradiso, in un altro posto.
Ecco, per fare più semplice, rimangono, non dire regno dei cieli, devi dire il regno di Dio, per capirci.
Sì, sennò la parabola comincia con queste parole.
Cos'è sto cielo? Il regno di Dio. Quindi sì, questo qua non entrano nella camera nuziale, Nuova Gerusalemme, rimangono nel regno di Dio. Non è che vanno al lago di fuoco, giusto? Ci siamo.
Matteo, però questo non è la nuova terra.
Matteo 25, verso 1, comincia con queste parole, che il regno dei cieli è come 10 vergini. Quindi anche quelle stolte rimangono nel regno dei cieli.
Ecco, non nella nuova terra.
No.
Esatto.
No.
Capito? Quindi anche le vergini stolte, cioè chi sono le vergini stolte? Quelli di noi, capito? Che credono che Dio ci ha creati perché facciamo soldi, e Vangelo di prosperità, godiamoci la vita perché Dio ci ama, la gente va all'inferno, s'arrangino. Eh no, cara. Quelli lì, la camera nuziale la vedranno con un cannocchiale da marina di 3,5 metri. E non ci entrano questi qua, ci entrano chi? Quelli che sputano sangue per Gesù, quelli che vanno a combattere per Gesù, quelli che portano frutti, non frutti barbabietro, carciofi, frutti, chiese fatte di pietre morte e stramorte, frutti anime, c'è solo un frutto che Dio interessa, numero uno, l'anima, le anime che così che non vanno all'inferno, quindi queste sono le vergini con olio.
Allora, il regno di Dio sarà formato di cieli nuovi e nuova Gerusalemme?
Sì.
O il regno di Dio sarà anche sulla nuova terra?
No, sulla nuova terra no, non è il regno di Dio.
Ok.
Va bene. Quindi ecco qui, abbiamo fatto queste distinzioni, adesso è più facile capire, perché giustamente il fratello Mario dice, questo, come la mettiamo questa contraddizione, giustissimo. Allora,
chiaramente la nuova terra non è il regno di Dio.
Non è il regno di Dio, è la creazione di Dio. Tutto è creazione di Dio, anche il diavolo è creato, tutto è creato da Dio, tutti animali, tutto, che poi magari si sono ribellati a Dio, è sempre creazione di Dio. Ma il regno di Dio, com'è che dice in Apocalisse capitolo 2 o 3 lì, dice a chi vince potrà accedere, a chi vince io darò di entrare nel paradiso di Dio. Quindi c'è il paradiso di Adamo ed Eva che Dio ha dato ad Adamo ed Eva, e poi e quello è il paradiso che Dio ha dato ad Adamo ed Eva. Poi c'è il paradiso di Dio dove c'è il suo trono che si chiama la Nuova Gerusalemme.
Apocalisse 2:7.
Ecco, lo leggi.
La referenza. Ok. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2,7.
Ecco, quindi c'è il paradiso anche di Dio. E allora capisco, fratelli, che stiamo andando un po' a destra e a sinistra, poi facciamo un piccolo riassunto, ci pensa Angela come al solito. Allora, abbiamo visto che chi è indegno è cacciato fuori dal regno dei cieli. Dove che sono cacciati? La sola alternativa è la nuova terra. Perché non è che dice cacciati dalla Nuova Gerusalemme, no, dal regno di Dio. Mm-hmm. Quindi c'è solo la nuova terra.
Sì.
Leggiamolo, Apocalisse 22, 2, comincia dal 2.
Apocalisse 22, 2. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Attenzione, vi saranno delle nazioni, cioè Gesù Cristo c'ha la sua nazione, il suo popolo, il suo regno, uno, uno, uno. C'è un Dio, uno Spirito, un Salvatore, una Chiesa, d'accordo. Però qui parla di diverse nazioni. Vi saranno nazioni bisognose, verso 2 abbiamo letto, di guarigione spirituale. Le foglie dell'albero sono per la guarigione. Non è vero che dopo il rapimento e quelli cioè dopo che il diavolo, lago di fuoco, eccetera, nuova terra, nuovi cieli, nuova terra, tutti sono felici e contenti. Come i nostri amici testimoni di Geo mostrano che dopo tutti a fare picnic sotto gli alberi. Non è così la storia. C'è gente che ha bisogno di guarigione, non sono tutti a fare picnic. C'è gente che sono lì a odiarsi. Ci sono adulteri, ci sono idolatri, adesso lo vedremo. E infatti leggiamo il 14 e 15.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ecco, qui ci stiamo avvicinando alla risposta per Mario, va bene? Cioè, come mai dice che, cos'è la sua domanda? Cos'è la sua domanda in due parole?
La domanda era, come mai questi fornicatori, maghi, adulteri saranno sulla nuova terra? Si dice chiaramente in tante scritture che non erediteranno il regno di Dio.
Ecco, questi qua, dov'è che siamo qua?
14.
Sì. E qui bisogna andare, per accorciare la lunga storia, a Apocalisse 20, dall'11 al 15, dove dice che... Vuoi leggere Apocalisse 20, 20, verso 13?
Apocalisse 20, 13. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Ok. E allora, Angela, leggi verso 15, Apocalisse 20, verso 15.
Apocalisse 20, 15. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Allora, però quelli che hanno opere nel lago di fuoco non ci vanno. Va bene, mm-hmm. Verso 13 dice, giudicati secondo le loro opere. Va mm-hmm. bene, furono aperti i libri.
Quindi questi non entrano nel regno di Dio perché nel paradiso o nella Nuova Gerusalemme puoi entrare solo per la grazia di Gesù se hai accettato il sacrificio di Cristo. Questi non hanno mai accettato la salvezza?
No, Nuova Gerusalemme non è per la grazia e il sacrificio di Cristo. No,
primo passo, diciamo.
Lì, no, quello è nel regno di Dio.
Sì.
Quello anche le vergini stolte senza olio sono salvati per la grazia di Dio, per il sangue di Cristo. Questi sono cristiani che vanno nel regno di Dio. Invece noi Gerusalemme, la sposa e le vergini con olio, non è sufficiente la grazia di Cristo
e il sangue
di Cristo.
Deve essere anche
tutti salvati. Quelli lì sono quelli che hanno le opere.
Sì. Sì.
Segui?
Sì, però la domanda
Apocalisse 19, 7 al 9 dice le vesti bianche della sposa sono le opere della sposa. Quindi da cristiano salvato per grazia diventi sposa con le opere in Cristo. Ci servono le opere, va bene? E la croce non è per la sposa di Cristo. La croce, il sangue è per tutti i cristiani salvati, però non sposa. Dopo che sei cristiano salvato per grazia con la lampada, devi anche avere un'altra cosa. Cosa manca?
L'olio.
L'olio. Capito? Non è sufficiente avere la lampada, che sei vergine, che sei salvata per grazia. Se la lampada è vuota, la macchina non va. no, la macchina non arriva alla camera nuziale. Dimmi.
Sì, la domanda era: queste persone che sono idolatri, adulteri e così via, non hanno ricevuto mai la salvezza di Cristo e per questo che non possono andare nel regno dei cieli, quindi devono rimanere sulla nuova terra.
Questi qui non sono salvati per Cristo, Cristo non li ha salvati. Guarda, perché non leggi tutto il paragrafo, guarda, Apocalisse 20, dall'11 al 15, perché sennò facciamo confusione. Qui è molto chiaro questo passaggio.
Apocalisse 20, da 11 a 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro.
Allora, dopo il millennio, tutti quelli che erano morti, che spoiler, le anime sono nell'Hades, verso 10 il diavolo all'inferno, il lago di fuoco, morto, decrepito, ciao il diavolo, addio per sempre. Verso 11 tutte le anime dopo il millennio, che ci sono chiese che insegnano questo, il tribunale di Cristo, fuori binario al 500%. No, queste non sono i cristiani, cioè, il tribunale di Cristo è secondo Corinzi 5:10, Romani 14:10. Va bene, Apocalisse 20 verso 4, questi qui sono i non salvati, salvati, quelli che Cristo, o erano cristiani mentali o erano cristiani scaldapanche, che erano cristiani nella zucca ma non nel cuore, che quando c'era da andare a soffrire per Gesù loro no, il mio pastore ha detto di no, va bene.
Allora erano cristiani?
Sì, può essere cristiano ma nominale, come la chiesa di Sardi, Apocalisse 3:1. Dice, tu hai il nome che sei vivo, ma sei morto come una stocca fissa, come un baccalà rinsecchito, appeso al mercato. Va bene, andiamo avanti.
Sì, quello volevo capire, perché se questi non hanno mai ricevuto Cristo e sono adulteri e così via, perché non vanno all'inferno?
Ci arriviamo. Mario ti ha mica fatto una domanda da poco, no? Qui ci sono di andare... ci ho quasi messo nei guai, ma no, sto scherzando, ci riusciamo con l'aiuto delle scritture.
Allora, Apocalisse 20:12.
Sì, vai avanti a leggere.
E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 11 a 15.
Allora, saranno giudicati per opere questi, ma le loro opere sono veramente brutte da quello che è descritto, quindi come mai, diciamo, si salvano dall'inferno?
Sì, un buon esempio è il Tempio, no? Il Tempio ebraico. Il Tempio ebraico, c'era il cortile dei gentili, cioè le nazioni, quelli, i pagani, e poi c'era il luogo santo dove entravano solamente i leviti, e poi c'è il luogo santissimo dove entrava solo il sacerdote, che rappresentava Dio, Gesù, quello lì, no? E questo, diciamo, la nuova terra sarà come il cortile dei gentili era rispetto al Tempio, cioè i non salvati, perché infatti il Tempio era una rappresentazione di questo. E poi vi sono i salvati che vanno in cielo, nel regno di Dio, che è come il luogo santo del Tempio, dove avevano accesso i Leviti, cioè il popolo di Dio, salvati, che corrispondono ai salvati di oggi. Però non sono ancora spose di Cristo, i quali non hanno accesso alla Nuova Gerusalemme, che nel Tempio, Nuova Gerusalemme, era rappresentata dal luogo santissimo del Tempio, dove c'era l'arca, e che l'arca un po' rappresenta il trono di Dio, va bene, e dentro l'arca c'è lo Spirito Santo di Dio che rappresentava il nostro cuore, che era il tempio del nostro cuore, dove adesso c'è lo Spirito di Dio. E la Nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo sarà vestita come la sposa dell'agnello, capito? Quindi, ricapitolando, lo fai tu?
Sì, no, è bello questo paragone. Cioè vuol dire che la nuova terra sarà come la corte dei gentili del Tempio, dove entrano tutti i non salvati, i pagani. Poi ci sarà il luogo santo dove entrano che nel paragone con il regno dei cieli sarà il paradiso, il regno di Dio, però non la nuova Gerusalemme.
Le come, cinque vergini stolte.
Come Gesù ha detto, nella casa di mio padre ci sono tante dimore. Quindi ci saranno posti dove andranno i cristiani che sono stati salvati anche se non fanno parte della sposa. Questo è il luogo santo. E poi c'è il luogo santissimo dove solo i preti potevano entrare nel Tempio, che rappresenta la nuova Gerusalemme, la sposa di Gesù.
Esatto, esatto. Quindi cosa succede? Hai finito Apocalisse sì. Fino a 15 sei arrivato, sì, da 20. Sì. Ecco, in Apocalisse vediamo che tutti vanno davanti a Dio, questi non salvati, dopo il millennio. Va bene, e poi dice i libri vengono aperti, viene aperto il libro della vita, chi non è trovato scritto nel libro della vita è cacciato nel lago di fuoco, morto, a morire. E quelli che invece che sono nel libro della vita, non nel libro dell'agnello, nel libro della vita, lo stesso libro della vita che Gesù disse alla chiesa mezza morta di Sardis, se tu non vinci io ti cancello, chi vincerà non sarà cancellato dal libro della vita. Quindi è un libro che ci si può essere cancellati, come da Medeva. Perché? Perché questi sono i cristiani che non hanno mai fatto il passo di darsi completamente a Dio. Avevano messo un Isacco davanti a Dio, un marito, una moglie, o dei soldi, o una casa, un lavoro, o le paure, o cosa mangerò, cosa berrò, come mi vestirò. E quindi non hanno mai fatto il passo di dire: Gesù, ti do tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutto il mio spirito. E loro rimangono a livello chiesa di sardi, cristiani sì salvati, però in virtù del libro della vita, come quel giovane ricco che disse a Gesù, Marco capitolo 10, cosa posso fare per avere la vita eterna, anche Matteo 19, anche lì è ancora più chiaro. E Gesù dice, beh, conosce la legge, io la legge l'ho sempre mantenuta, bene, e allora va bene, con questo puoi avere la vita, no? E però l'uomo gli dice, però cosa mi manca? Beh, se vuoi essere perfetto, questo lo dice Matteo 17, se vuoi essere perfetto, dai tutti i soldi ai poveri, ok? E poi seguimi. E questo dice, no, soldi no, tutto tranne i soldi, e se n'è andato via. E Gesù gli dice, come è difficile per i ricchi andare al regno di Dio. Cioè avere la seconda casa, la terza casa, cose che non servono, dovresti darla a Dio. Cioè, va bene, quindi non dobbiamo avere idoli, né pornografia, né adulterio, né la famiglia e neanche soldi davanti a Dio. Tutto è secondario. Se uno non mette Dio primario, la sposa non ci arriva, d'accordo?
Sì,
E allora rimane il libro della vita, cioè che può essere cancellato. Dimmi.
Una domanda per capire meglio anch'io. Questi che dici che sono cristiani, però non hanno mai dedicato il loro cuore a Gesù, sono veramente cristiani? Hanno ricevuto Gesù come loro salvatore? O sono solamente credenti che credono che Gesù esiste, però nient'altro?
Senti, questo richiede la loro, Io non posso sapere chi è chi.
Perché, come abbiamo detto, sono cristiani che hanno Gesù nel loro cuore come le cinque vergini stolte. Però
cioè, chi
non
è nel libro
mai...
dell'agnello e chi è salvato senza essere nel libro, vergine stolta senza olio, salvato, che va nel regno di Dio, salvato, però non è sposa.
Sì.
Chi è, chi non è, spiace lì, io non mi ci metto.
Però la Chiesa dice...
Quello è il posto di Dio, quello è Dio che decide in quale libro uno è.
Però la Chiesa di Sardes, che era viva per la morta nello spirito, sono nel libro della vita o no?
No,
hanno Gesù nel loro
sono
cuore,
anche,
no?
C'erano anche qualcuno nel libro dell'agnello. Infatti dice, alcuni di voi, Chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1, alcuni di voi, Chiesa di Sardi, sono vestiti di bianco e cammineranno con me. Quindi vediamo che anche nelle chiese morte, va bene, ci sono, capito, uno nel suo cuore sa se è veramente adatto al suo cuore o no, se è disposto a morire o no per Gesù, e all'occasione abbandona tutto quando Dio glielo chiede, e all'occasione è disposto a morire.
Però a questo trono di giudizio bianco di Dio non ci sarà nessun cristiano, no?
No, ci saranno cristiani nominali.
Però che non sono veramente salvati.
I cristiani nominali non veramente salvati. Ci sono cristiani che vanno in giro per internet, per il mondo, di guerra, solamente a combattere gli altri cristiani. E questi mica sono cristiani finti, no? Quelli sono come erano i farisei, i popoli di Dio che perseguitavano Gesù. Tu vai in giro per internet e vedi, c'è quello che attacca Billy Graham, quell'altro che attacca Benny Hinn, quell'altro che attacca noi, quell'altro che attacca Joyce. E questi, il loro cristianesimo è combattere i cristiani nel nome di combattere l'eresia. E chi decide cosa è eretico, cosa non è eretico? Ci sono 3.000 principali religioni cristiane. Chi decide cosa è eresia?
Sì.
Allora ci sono come minimo 2.999 eresie e solo una è giusta. E cosa adesso io me la passo a combattere i fratelli pentecostali, cattolici, perché per me sono, dovrebbero essere eretici, ma per me questi qui che vanno in giro così sono dei diavoli travestiti zizzani, travestiti da falsi fratelli cristiani. Qualcuno è arrivato anche qui in Sud America e ce ne siamo liberati come patate bollenti.
Sì, perché il tuo unico frutto come cristiano non può essere solo combattere altri, deve avere altri frutti per mostrare che sei cristiano.
E il frutto principale è amare Dio, cioè certo ricevere Gesù, lo Spirito Santo, amare sì, comunione con Gesù e poi portare i frutti di anime salvate. Mm-hmm. Se no, perché se tu non dai la salvezza di Gesù, come fa a sapere che ce l'hai? Se tu sei una torcia elettrica senza luce, come fa a sapere che hai la luce? Se questa torcia clic clic non funziona, la torcia non può dare luce. Perché? Perché non la dà. Quindi tu dici c'è la salvezza, ma lei come fa a saperlo se c'è la salvezza? Perché hai ripetuto la preghierina, buonanotte e ciao. Allora anche Hitler era cattolico, battezzato, Stalin anche. Truman era battista, protestante, due bombe atomiche sul Giappone. Bravo cristiano. Cioè cristiani così sono mentali. Mm-hmm. Perché scaldi una panca, diventi cristiano. Allora, vai in un garage, diventi un'automobile. Vai in un ospedale, diventi un odontoiatra. Va bene?
Sì.
E dice, Angela, vedi se tu hai qualche domanda da parte del fratello.
Quella ultima domanda da parte di Mario che mi sembra giusta. Lui dice, ma questi sulla nuova terra che saranno giudicati secondo le opere, quale è il criterio che si userà per essere salvati? Cioè che tipo di opere deve avere per non andare all'inferno? Visto che questi non hanno niente da fare con la grazia di Gesù, non sono salvati per Gesù. Tutti hanno opere brutte, sono bugiardi, idolatri, stregoni, fornicatori.
E legge Apocalisse 21:8 e 22:14-15. Legge, vediamo il contrasto. Dici bene, Angela. Qui vediamo che gente aventi, che hanno più o meno le stesse opere, alcuni vanno alla nuova terra, salvati alla nuova terra, e altri vanno all'inferno. Come mai che tutti quanti sembrano tutti conciati male uno peggio dell'altro? Apocalisse 21:8.
Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi.
Sarà una squadra, eh?
La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
E qui muore l'anima. L'anima non soffre all'inferno, muore. Quindi ai satanisti diteglielo che Dio non si diverte a vedere la gente che soffre. No, li fa morire e buonanotte, ciao. Ora, questi sono quelli conciati male che andranno a morire nel lago di fuoco, l'inferno. Ora, vediamo il contrasto qui. Apocalisse 22, 14 e 15, qui siamo nella nuova terra. Qui siamo Apocalisse 22. Quindi non Apocalisse 20, lago di fuoco, e c'è la morte, non c'è più. Ma due capitoli avanti, cioè qui siamo nel regno di Dio e nella nuova terra. Chi è che è sopravvissuto al giudizio al trono bianco? I nomi di quelli che sono stati trovati nel libro della vita, che non sono stati bruciati, che non sono stati giustiziati nel lago di fuoco e quindi hanno accesso nella Nuova Gerusalemme.
Nella Nuova Gerusalemme?
Non nella Nuova Gerusalemme, nella nuova terra.
Ok, perché dopo...
Ecco, vedi, ogni tanto tu ti confondi, ma ti perdoniamo.
Yeah.
Allora, la leggi? Apocalisse 22, okay, 14 e 15.
Apocalisse 22, 14 e 15.
Fuori dalla città.
Fuori i cani, gli stregoni.
Fuori cosa? Fuori dalla città.
Della città della Nuova Gerusalemme?
Esatto.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Hai letto 14?
No.
Legge, hai letto 14 e 15, se non si capisce.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani,
capisci,
gli stregoni.
Altro. Quindi, beati quelli che entrano nella città, Nuova Gerusalemme, fuori di cosa? Fuori dalla città. Vai avanti.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Capito? Anche i cani sono fuori. Non sta parlando di cani animali.
No.
Sta parlando di persone che hanno l'amore dei cani. Qual è l'amore del cane? ama il padrone, un padrone, solo un padrone e basta. Quindi, come dire, io amo la mia chiesa pentecostale, la mia chiesa cattolica, e io amo la mia chiesa e gli altri niente. I cani, un cane può essere, che so, il cane di Hitler e lui ama Hitler, l'altro il cane di Stalin, solo Stalin. Ah. Cioè, l'amore del cane, sì, è un cane fedele, speriamo che il padrone è bravo, ma se il padrone è una capra, buonanotte, lo userà per fare del male a questo cane. Va bene? Quindi questo, non dobbiamo avere l'amore del cane, ma l'amore di Dio che ama anche i nemici, ama Amen. Il pentecostale e amare il cattolico, sennò diventano una setta e viceversa. Va bene? Smettetela, fratelli protestanti e cattolici, di odiarvi. Siete due sette, va bene? Dovete diventare fratelli in Cristo, punto e basta. Allora, qui vediamo, allora torniamo alla domanda di Angela. Angela chiedeva, qui ci sono conciati male che vanno all'inferno e conciati male che vanno a Nuova Terra, come mai? Che è la domanda di Mario.
Sì, sì.
E cos'è? E tu dicevi, qual è il divisorio?
Il criterio, sì.
Scusa, se praticamente ci sono i fornicatori e gli omicidi nel lago di fuoco e anche a Nuova Terra, come mai? Cos'è? Dio è ingiusto?
No.
No, c'è un ingrediente presente nella lista di Apocalisse 21:8, un ingrediente che manca nella lista di Apocalisse 22:15. Che i fratelli che ci seguono, vedete se riuscite a scoprirlo. C'è un carattere denominativo. Gabriele, tu conosci la risposta?
No.
No. E vedi, Gabriele, se c'è una cosa presente nella prima lista che vanno all'inferno, va bene, però che manca nella seconda lista, che invece...
Ah, sì, lo so.
L'hai capito qual è?
Sì.
Allora diccelo.
Gli increduli.
Increduli. Capito? Cioè, cosa ha detto Gesù quando gli hanno fatto la domanda? Cosa gli hanno chiesto? Giovanni 6:28.
Cioè, tu stai dicendo, scusami,
Giovanni 6:28, dimmi.
Che quelli che sono increduli vanno nell'inferno e quelli che hanno le stesse opere brutte, però non sono increduli, vanno sulla nuova terra.
Esatto.
Increduli in cosa?
È una specie, faccio un esempio, magari sarà anche sbagliato, per esempio è uno che crede almeno mentalmente, che non è salvato nel cuore, però con la mente credeva in Gesù. Per
come poter... diciamo un buddista, che non ha mai rigettato Gesù, non ha mai opposto Dio, però crede in tutto,
crede
anche
in
Gesù.
Tutto, capito? Però può darsi, io ripeto, io non è che so tutto, questo lo scopriremo, però una cosa so, che qui c'è gli increduli vanno al lago di fuoco, quell'altri che increduli non sono vanno a Nuova Terra. Questa è la differenza che io anni fa ho fatto la stessa domanda a Dio, ho detto Signore, quindi Mario siamo in due, ho detto Signore, ma come questa storia qui che poi mi sembra la stessa,
allora.
E l'ho riletto, alla fine sì, lo Spirito Santo mi ha mostrato e questi qui sono increduli, ecco perché vanno.
Allora vuol dire che nell'inferno andranno solo quelli che completamente rigettano Gesù e non lo vogliono?
Brava.
E tutti quelli che forse credono un po', come alcuni credono in Gesù come profeta o come un grande insegnante, e questi non andranno all'inferno perché non lo hanno rigettato?
Esatto.
Okay.
È vero, infatti Matteo 10 cosa dice? Andate a predicare il Vangelo, se non vi ricevono scuotete la polvere dei piedi, no? Nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra sarà trattato con meno rigore. Ecco, qui vediamo che Sodoma e Gomorra non vanno tutti al lago di fuoco, ma ci sarà un giudizio, appunto il trono bianco, va bene? E ti ho dato prima Giovanni 6:28, ce l'hai?
Ok, Giovanni 6:28. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato.
Allora,
Giovanni 6:28-29.
Allora, hai capito? Qui i farisei, i giudei chiedevano: cos'è che dobbiamo fare con le nostre mani carnali?
Opera.
Noi con la nostra potenza per guadagnarci. E Gesù gli dice: dovete credere. Perché se tu metti in pratica tutti i comandamenti di Dio, 613, il Vecchio Testamento, ancora non ti meriti la vita eterna. Se tu sei un islamico che ha ammazzato tutti i nemici, ha tagliato tutte le teste, si è fatto esplodere, hai attaccato le bombe nei pannolini del bambino di 2 anni e le hai fatte esplodere, e secondo la loro metro di misura tarato, e non, che si meritano questi, che, sì, che fanno esplodere anche loro. Cioè non esiste una religione, se tu sei buddista che accarezzi i fiori, accarezzi i cagnolini, i gattini, se tu sei religione Zen, Jain si chiamano, sono quelli che in India li vedevamo vestiti di bianco, e a volte c'è un servo, cioè questi Jain sono ricchi, sono una casta ricca, di solito sono ricchi. E davanti hanno un servo con una scopa che gli ramazza dove camminano. Perché? Perché loro sono così giusti, sono così santificati loro, e sua santità, che quando camminano non vogliono rischiare di uccidere un microbo. E allora hanno un servo, povero disgraziato, che suda 7 camicie, a spazzargli la strada. Che sono così giusti loro, no? Questi sono i Jains, cioè di tutti i colori. Bene, lo stesso non ti meriti il regno dei cieli, ma Dio ha creato a te ogni atomo, ogni millimetro di carne, di cervello, quelli che ce l'hanno, che, cioè è Dio che ce l'ha dato. Io faccio buone opere, ma è Dio che ti permette di farle. Io con le mie mani servo, e tu non servi niente, Dio ti ha dato le mani, tu non servi a nulla, perché le mani te le ha date Dio. Io a Dio gli offro, che gli offri? Denaro te l'ha dato Dio. Gli offro le lodi, e le lodi ti ha dato le corde vocali. L'unica cosa che possiamo dare a Dio è solo una, e comincio con la A, cos'è?
Amore.
Amore, F. Fedeltà.
Il cuore.
D'accordo? Possiamo dare solo l'amore a Dio, nient'altro. Tutta questa vita è per imparare ad amare Dio.
Amen. Amen.
E come lo amiamo? Dov'è Dio? Eccolo qui Dio, tua moglie, tuo marito, che li trattiamo a volte... bastone sulla testa ciascuno di noi. Allora Angela, ti ho risposto?
Sì.
Pensi che
sì,
Mario è soddisfatto?
Speriamo.
Se no Mario batti un colpo, facci sapere se abbiamo sbagliato qualcosa e che correggiamo.
Sì. Allora, mi bello fermo questo qui. Va a camminare nei campi ascoltando la parola.
Dio lo benedico, devo fare anch'io così, guarda,
sì,
cercare
sì.
Un campo qui intorno. C'è un fiume.
Ci sono.
C'è un fiume qui vicino. Mm-hmm. Devo andare a mettere i piedi nell'acqua, tanto qui in Sud America ci sono fiumi bellissimi. Piedi nell'acqua, ascoltare un po' di audio. Grazie Signore.
Allora andiamo alla prossima. Volevo darti delle notizie dalla Romania.
Sai che dalla Romania?
Sì, ti ricordi ieri all'inizio della diretta ci hanno scritto Domenico e Carmen chiedendo preghiera per una loro amica.
Ah sì, mi ricordo,
che
ho pregato,
aveva,
che si chiamava
Ramona.
Ecco.
E aveva attacchi di ansia, paura,
sì.
Attacchi di panico.
Abbiamo pregato subito all'inizio della trasmissione.
Sì, anemia. Le hai parlato anche in rumeno, ti ricordi?
È logico, io quasi, insomma, mi arrangio poco.
Comunque, loro erano in ascolto e Ramona ci ha scritto oggi, ci ha scritto un messaggio lungo raccontando la sua storia, quello che ha attraversato nella sua
Dio
vita.
Dio la benedica.
Ha detto che sono 7 fratelli, nati in Romania tutti, e il padre li ha abbandonati quando la madre era incinta, quindi erano piccoli tutti.
Un debosciato.
Poi quando lei, Ramona, aveva 3 anni, la madre è morta.
Ah sì, ed erano rimasti in quanti?
Tutti e 7 sono rimasti qua e là in orfanotrofi. Lei è stata adottata da una famiglia cristiana.
Gloria.
Che le hanno dato una buona educazione.
Gloria a Dio.
Ha detto che ha avuto una famiglia cristiana, l'hanno insegnato a amare Dio.
Alleluia,
da piccola.
L'amore di Gesù messo in pratica.
Amen. E poi adesso è cresciuta, è diventata medico, è molto dolce da come scrive, ha un
Alleluia.
Cuore molto dolce.
Alleluia.
E ti ringrazia per la preghiera, ti leggo solo queste righe.
Sì.
Vi ringrazio di cuore per la preghiera piena di amore che avete fatto per me. Da ieri sera ho una grande pace nel cuore.
Alleluia.
E tranquillità.
E tanta?
E tranquillità.
E tranquillità.
Sento che sono stata liberata da tanti pensieri.
Alleluia.
Sento la presenza di Gesù nella mia vita. E da oggi in poi vorrei che ogni giorno sia così.
Gloria.
Vi abbraccio con tanto affetto.
Grazie Gesù. Cosa aveva lei?
Anemia, attacchi di panico e ansia.
Quindi tre diavoli che l'attaccavano.
E poi grande tristezza perché si è lasciato con questo ragazzo che conosceva da 2 anni, sono stati insieme 2 anni, però nel suo messaggio, anche se scrive con un cuore addolorato, dice: grazie a Dio che mi ha liberato, era un ragazzo sbagliato, non credente, quindi lei sa che questo è per il suo bene.
Alleluia, quindi è liberato da 4 problemi,
molto
3 demoni e un ragazzo problematico. Se si converte, accoglielo, se vuoi, non che sia obbligata, accogliere uno nel proprio cuore come fidanzato è una cosa molto personale, quindi dipende da voi, però dolci sorelline, andateci piano a fidanzarvi col primo con i pantaloni alla nuova yorkese, la giacca all'Hollywood, perché guardate il cuore, non guardate la giacca e i jeans, d'accordo? Le giacche e i jeans vanno e vengono, va bene, il pelo sul petto cosa serve, sorelle, cosa dite voi? Cosa guardate, il pelo sul petto o il cuore?
No.
È l'ultima cosa che guardiamo. È l'ultima cosa che si guarda.
In verità io almeno guardo sempre gli occhi, perché gli occhi dicono più che la bocca, più che le parole.
Infatti la cosa più bella in una donna sono gli occhi. Quindi fratelli maschi, guardare gli occhi, che gli occhi sono le finestre del cuore, d'accordo? Amen. Grazie Ramona, Dio ti benedica. Domina sia sotto bene coventesse, forte, moltissimo.
Eh sì, però dobbiamo anche darci da fare, perché sta chiedendo il corso biblico in rumeno. Ouch, non l'abbiamo.
Ma in rumeno non abbiamo quanti video abbiamo in rumeno, sorelle?
Alcuni, sì, non lo so. Non lo so.
Beh, che i fratelli che ci seguono si svegliano per cortesia. I fratelli che ci seguono, volete svegliarvi per cortesia? E chiunque è capace di fare qualcosa la faccia. Non è che sa dire scaldare le panche nel salotto ascoltare fratello Giuseppe Poschi. Cioè, chi è capace di tradurre, chi è capace di mettere video, chi è capace di fare traduzioni in audio, chi ha il talento ugulare, dell'ugula.
Ugulare,
sì,
cos'è?
La gola di parlare.
Ah.
E chissà, non chissà ululare, chissà ugulare. Cioè, per cortesia, fatevi avanti, che qui in trincea c'è posto. Ci sono molti fucili piazzati nella trincea, ma nessuno a sparare. Quindi, quando vi stancate di ascoltare e fare niente, fatevi sotto, per cortesia, vi diamo un fucile e sparate. Chi può tradurre, chi può, chi c'ha una voce, la usi. Ci servono, guarda, lingue ci servono, chi può tradurre ad alta voce, vi assumiamo, d'accordo? Cercate di essere allegri, però mi raccomando che non siamo una chiesa mortuoria.
Amen.
Il mondo conosce abbastanza di morta, bisogno di gioia, vita, allegria, felicità, quindi ha bisogno, il mondo non crede in Gesù perché glielo presentano morto, stramorto, in croce. Lo chiamano il povero Cristo, lo chiamano. Il Cristo non è povero, il Cristo è risorto, il re dei re, c'ha molte corone, cavalca un cavallo bianco, distrugge i nemici, guarisce la malattia, scaccia i demoni, il lego, l'imbacucca come delle salsicce, il vero Gesù. Quindi quando traducete i nostri messaggi, per cortesia, non mettete un tono mortuorio, non mettete una... mi raccomando...
Sì,
allora,
sì.
Angela, perché con la tua voce squillante, gioiosa...
No, do il microfono ad Ora, che lei voleva raccontarci qualcosa, vero?
Sì, c'hai l'audio preparato?
Gabriele?
Good morning!
Gabriele è lì che si gode lo spettacolo.
Allora, testimonianza del teatro. Gabriele prepara l'audio. La settimana scorsa... il Signore ha aperto una porta bellissima di evangelizzare una chiesa cattolica che loro lo chiamano un santuario, è una chiesa super grande, che io la verità, io conoscevo, sapevo di questa chiesa, però avevo un po' di...
Titubanza
di approcciare il prete.
Insicurezza.
Approcciare il prete perché sapevo che...
Il prete cosa?
Ero titubante di andare e parlare con lui per fare l'opera del Teatro del Vangelo nella
Milano
sua chiesa.
Milano dicono stai attento agli scherzi da prete.
No, perché è molto grande, molto famosa questa chiesa. Non ero sicura di andare come il prete, se era aperto o no, perché di solito tante di queste basiliche, no? Chiese grandissime, che i preti sono mezzo morti, no? Allora
ci sono anche dei bravi, però.
Allora per più
Angela
di un...
mi ha detto, mi raccomando, fai sempre un equilibrio, così te lo faccio.
No, ma è vero.
Ci sono, la maggioranza sono bravi, no?
Ma anche questo era bravo. Aspetta che finisca la storia.
Ah, ecco.
Okay. Allora, tutto inizia che io da più di un anno che sapevo di questa chiesa, di questo santuario grandissimo, però ero titubante in andare a parlare, di fare qualcosa nella sua chiesa. Allora, 3 settimane fa siamo stati in un'altra chiesa, in un paesino piccolino vicino a questa città grande, questa chiesa grande, e all'improvviso quando mangiavamo con il prete, dopo che abbiamo finito l'evangelizzazione, cioè lui ci ha invitato a mangiare.
Lui ha mangiato, ha cucinato tutto.
Sì, lui mi chiede, ma perché non volete andare a questo santuario? Vi faccio io il contatto con il prete. Allora io ho detto, signore, questo deve essere da te, perché io non ho cercato, avevo i miei dubbi, però guarda, tu apri le porte. Allora questo... prete in questo paese piccolo mi ha dato il numero di cellulare tutto dell'altro prete, gli ha parlato di noi e io mi sono messa in contatto. Lui la settimana scorsa ci ha aspettati, abbiamo fatto le 4 messe, abbiamo evangelizzato con il teatrino del Vangelo.
4 messe tutte la domenica mattina?
1 sabato e 3 domenica mattina, 8:30, 10 e 11:30.
Va bene, e avete dormito lì naturalmente?
Sì, sì, ci hanno ospitati lì. Il prete è stato molto, molto, molto dolce.
Dio
e aperto. E sabato sera, dopo che ha visto il teatrino e dopo che ha visto l'evangelizzazione, che la gente le è piaciuto tanto, mi ha chiesto se vogliamo, dopo la messa, andare a parlare con 20 di giovani della chiesa, perché si riunivano in un salotto lì.
A parte, bellissimo, bellissimo.
Allora ci siamo guardati con i ragazzi, abbiamo
super.
Detto, come no, bellissima occasione, no? Allora siamo andati e abbiamo potuto evangelizzare questa 20 di giovani profondamente, cioè, ci hanno dato 1 oretta di spazio, abbiamo parlato liberalmente di dedicarsi a Gesù, che Gesù non è solamente una religione, 1 ora di sederci in chiesa, no? Abbiamo dato la nostra testimonianza come siamo discepoli di Gesù, che Gesù ci chiama a essere discepoli, non solamente così religione di chiacchiere, no? Erano molto molto recettivi e infatti una ragazza mi ha toccato molto il cuore, perché era una ragazza di 16 anni, la quale madre l'ha lasciata 3 o 4 anni fa con il padre, e il padre 2 mesi fa si è suicidato e lei è rimasta sola. Mm-hmm. E dopo che abbiamo pregato con loro, le abbiamo evangelizzato, lei si è avvicinata, mi ha detto, le tue parole veramente mi danno speranza, io voglio seguire Gesù, perché questo mondo non mi dà niente, sono rimasta sola, allora voglio appartenere a Gesù.
Come non ti dà niente? Il mondo ti dà niente?
E lei diceva che non gli dà niente.
Ma ti dà qualcosa però, problemi, disperazione, depressione, il padre si è suicidato, questo è il mondo.
Sì. Sì, allora è stato bellissimo, anche Gabriele mi ha aiutato a evangelizzare. È stato molto molto bello, vero Gabriele?
Grazie Signore.
Grazie Gesù. E, la ultima messa delle 11:30, dopo che abbiamo finito tutto, mi si è avvicinato un signore, a me sembrava di 70-75 anni, e sì. Ha cominciato a abbracciarmi, a dire grazie, grazie per questo messaggio. Allora ho detto, aspetta, va bene se faccio una piccola registrazione, perché ho tanti fratelli che voglio condividere.
Abbiamo una famiglia grande noi, e molti da ispirare qua.
E lui ha detto, sì, perché no? E lui
Dora
mi dice...
sempre con il registratorino in giro, Sherlock Holmes.
E lui mi dice che lui è stato professore e, di una scuola, insegnante, però anche professore di teatro, e mi si è avvicinato e la prima domanda che mi ha fatto, voi avete mai imparato a fare il teatro, avete preso lezioni di teatro? E io le ho detto no, mai, né una mezz'oretta. E qui la registrazione, sono solamente 2 minuti, lo lascio in spagnolo, però dopo in italiano ve lo traduco.
Buenos días, soy Teodora, estoy aquí después de la misa donde hicimos la obra de teatro sagrado y estaba Freddy Winter,
sí,
que
sí.
Me estaba comentando cómo fue la obra.
A mí me sorprendió primero, porque yo antes de entrar a la iglesia me encontré con una hermana que iba saliendo, que participamos en una pastoral, y me dice, uy, una obra de teatro, me dijo, pero prepárese, me dijo, porque lloramos.
Sí.
Ya le dije, entré, bueno, empezó la misa, empezó la actuación de ustedes. Y yo le decía a la amiga que está acá, realmente me toqué la cara y me estaban corriendo las lágrimas ya. Y a estas alturas de la vida es difícil que lo hagan llorar a uno. ¿Ya? Bueno.
Porque ustedes
claro, pero aparte del sentido, el contenido, lo que va, ¿no es cierto? Muy bonito. Yo celebraba el trabajo de ustedes. La sencillez, la difícil sencillez. ¿Ya? El trabajo simple, pero nítido, claro, limpio. Un trabajo muy limpio, ¿ya? En el sentido de que las escenas, todo muy ordenado, muy fluido, ¿ya? Y sobre todo el mensaje que llega, pero muy de dentro. Por eso les preguntaba si ustedes tenían alguna formación teatral.
Nada, solamente la gracia de Dios.
¿Ya? Pero lo de ustedes, una maravilla, muy, muy bonito, muy hermoso.
¿Había
muy
alguna parte que le tocó más? ¿Alguna parte de la obra que le llegó más?
Es que uno, por la experiencia de vida, ¿no es cierto? Y la historia y la atención que presta a lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad, es que todas las partes son muy, muy, muy claras, ¿verdad? Cada momento tiene un sentido muy concreto y yo creo que no hay nadie, perdón, que no le haya llegado, ¿ya? Así es que yo los quiero felicitar a la persona que hizo el texto, ¿ya? Y a ustedes que han hecho el trabajo y que se dan el trabajo de estar visitándonos. Así que muchas gracias, ¿verdad?
Gracias al Señor. Allora, Freddy Bean, Dio la benedica, come ha detto, sembrava di 70-75 anni, e allora vi traduco quello che lui ha detto. Dice così: prima di tutto sono stato sorpreso con la vostra attuazione, perché prima di entrare nella chiesa ho incontrato una sorella che usciva dalla chiesa e lei mi ha detto: ascolta, vedrai una opera di teatro del Vangelo, preparati a piangere. Allora io sono entrato e cominciata la messa e poi voi avete cominciato il teatro del Vangelo e all'improvviso ho toccato la mia faccia e sentivo delle lacrime che scendevano. E io sono anziano, non è che a questa età mi toccano tante cose e non piango facilmente. E io volevo dirvi che a parte del contenuto che è molto bello, io ho guardato anche il vostro lavoro, la messa in scena, un lavoro così semplice ma nello stesso tempo difficile. Il vostro lavoro attraverso di questa evangelizzazione è molto chiaro e molto puro. Tutto quello che succede sul palcoscenico scorre in una maniera molto chiara e il messaggio che trasmette veramente arriva nei cuori. E poi lui ci chiede: avete mai preso lezioni di teatro? Io gli rispondo: mai, e solamente... E gli rispondo: mai, mai, in tutta la nostra vita. E gli dico: è solamente veramente la grazia di Dio. E Freddy Bino continua: quello che voi avete fatto qui in questo santuario è meraviglioso. Voglio dire che tutto quello che avete presentato è reale, è la vita reale che voi mettete in scena, con la risposta che è Gesù a tutti i problemi del mondo. E non c'è nessuna parte più speciale dall'altra. Voi presentate tutto quello che succede e il messaggio del Vangelo che trasmettete lascia veramente un'impronta nel cuore. Io penso che posso dire che ogni persona che vi ha vista oggi è stata toccata nel cuore con questo messaggio. Voglio complimentarvi, Dio vi benedica, anche alla persona che ha fatto questo teatro e anche a tutti voi che l'avete messo in scena.
Grazie Signore, quindi la persona che l'ha fatto, ringraziamo Gesù perché è la sua unzione. Il fatto che il teatro è una scusa, è una copertura, in realtà con la scusa del teatro eccetera, noi diamo lo stesso messaggio che diamo alla radio, l'abbiamo messo in questo teatro, scrittura,
il messaggio di 666, il messaggio che chi non ha Gesù va all'inferno. Non importa scaldare la panca. Allora, tutti i messaggi veramente di Vangelo puro messo in scena.
Sì, il Facebook, l'inganno del denaro, il diavolo che entra in chiesa con una canna da pesca e ci sono attaccati oro, gioielli, Facebook, donnine, cioè che queste che fanno, donne che fanno pubblicità, e telefonini, cioè tutti questi inganni di oggi con la canna da pesca va in giro per la gente seduta a tentare le persone, poi va sul palcoscenico, zombifica le persone lì che sono lì e diventano zombie del diavolo e poi lì comincia tutto. Poi entra Gesù a evangelizzare, che è Gabriele, e poi lo crocifiggono e poi la sepoltura, e poi la musica è bellissima, e poi c'è la risurrezione, shock.
E la liberazione da tutte le catene del diavolo.
Mm-hmm.
E in queste quattro messe, più o meno, abbiamo calcolato, sono state 800 persone
grazie
che hanno potuto vedere il messaggio del Vangelo.
E sicuramente molti, molti di quelle l'hanno ricevuto sul serio.
Sì, perché sono venute alla fine alla noi, perché noi sempre aspettiamo fuori. E noi sempre diamo la gloria a Gesù quando loro fanno l'applauso.
E si alzano in piedi.
Sì.
Cosa che di solito non fanno in chiesa, non si alzano in piedi a battere le mani. E poi quando sono al massimo di battere le mani, cosa fate?
Noi diciamo: questo applauso è per Gesù, non è per noi, a Lui sempre tutta la gloria.
E poi tutti insieme vi girate, puntate a Gesù, no?
Sì.
Quindi
sempre.
Il battito di mani non agli attori, per l'amor di Dio, che del resto noi non sappiamo cosa facciamo. È solo l'unzione del Signore, amen.
Esattamente, come anche ho detto a questo Signore, che non abbiamo mai preso lezioni di teatro, è solamente l'unzione del Signore. E io voglio veramente di tutto cuore ringraziare i fratelli, che i giovani che abbiamo raggiunto la settimana scorsa, questi più o meno 800 persone che abbiamo potuto dare il messaggio del Vangelo, tutto questo è stato possibile grazie ai vostri aiuti. Con le vostre decime e offerte mensili, voi siete parte di quello che il Signore fa qui. E quelli di voi che volete partecipare lo potete fare sulla prima pagina della radio, c'è il tasto donate, e così attraverso PayPal potete anche voi inviare le vostre offerte decime mensili e aiutandoci così a continuare l'opera dell'evangelizzazione che il Signore ci ha affidata. Grazie, grazie, grazie. Amen. Dio vi benedica. Amen.
Grazie Signore, grazie. Amen. Signore. Grazie, alleluia,
Gesù.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Amen. Abbiamo messo, Angela, hai messo sulla radio la foto del tempio ebraico?
Sì, sì.
E purtroppo l'ho trovato così pochi minuti fa in inglese, magari vediamo se riusciamo a tradurlo.
Quindi questo è collegato alla domanda di prima di fratello Mario, che chiedeva sulla nuova terra, nuovi cieli e la nuova Gerusalemme.
Sì, praticamente... sulla radio c'è questa immagine, si vede il tempio e il disegno molto molto chiaro.
Dovete rinfrescare la pagina per vederlo.
Sì, riaprire la radio e rinfrescare la pagina. Allora sulla destra vediamo la outer courtyard in inglese, no? Vuol dire il cortile esterno, cioè quello dei gentili. Va bene, che lì c'è l'altare delle offerte, poi c'è l'acqua per il lavaggio, poi c'è il luogo santo, la prima stanza, e poi c'è la cortina, e dietro la cortina c'è il luogo santissimo.
Mm-hmm.
Ecco, questo rappresenta un po' il cortile dei gentili, e quello lì è un po' la nostra carne, il luogo santissimo. Il luogo santo è la nostra anima, e il luogo santissimo è lo Spirito Santo dentro la nostra anima. E c'è molto da spiegare qui, penso che l'abbiamo già fatto, magari lo faremo di nuovo un'altra volta. Possiamo andare avanti, Angela?
Sì, però visto che abbiamo tornato a questo soggetto, voglio chiederti alcune domande che i fratelli stanno inviando adesso, messaggi che abbiamo ricevuto. Per esempio, da parte di Luciana, citando Matteo 14:22, dice... poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. In base a questa scrittura, sono pochi gli eletti. Invece sembra che sono tanti quelli salvati, o nella Nuova Gerusalemme, o nella Nuova Terra. Come puoi spiegare questa scrittura? Grazie, Luciana.
Ti benedica, Luciana. Salutoni alla tua famiglia. Allora, cioè lei dice la contraddizione è... sembra che se persino quelli di Sodoma e Gomorra saranno trattati con meno giudizio di quelli che respingono il Vangelo, vuol dire che i salvati sono tanti.
Sembra di sì.
Sembra di sì. Solo che sì, però bisogna capire che le salvezze sono due. C'è una, è quella che si riferiva a Gesù, molti chiamati, pochi gli scelti, e sarebbero quelli salvati per il Vangelo, e specialmente pochissimi quelli dalla Nuova Gerusalemme, che è la sposa di Cristo. Beh, saranno centinaia di milioni in Nuova Gerusalemme, sicuro, però salvati attraverso tutte le ere. Però se tu guardi oggi la sposa di Cristo ne vedi ben poca in giro. vedi molti religiosi cristiani anche salvati, però sono sempre lì seduti a far niente, quindi non sembrano molto spose di Cristo dall'apparenza. E allora come si dividono le cose qui? Cioè Gesù diceva, cos'è,
Matteo 22, 14.
Si può leggerlo,
poiché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti.
Ecco, sì, praticamente pochi sono gli eletti alle vergini con olio che entrano nella camera nuziale, no, Gerusalemme, un po' di più quelli che sono cristiani salvati.
Infatti però, qui in questo paragrafo di Matteo 22 si parla del re che fece le nozze al suo figlio e chiamò gli invitati, e c'era uno che è entrato senza avere l'abito di nozze e lo buttano fuori. E poi dice, molti sono chiamati, pochi gli eletti. Anche perché lui ha invitato tanti a queste nozze, però molti hanno avuto una scusa per non partecipare.
Sì, dicevano, sono andati ognuno le sue cose, sono andati per i loro affari, dice, il cibo era pronto, quelli non curando se ne andarono al suo campo, al suo commercio, eccetera. Cioè, quindi praticamente sì, sono pochi quelli gli eletti, ma gli eletti chi sono? La sposa, ok? Il gradino più sotto sono i credenti, che non sono tantissimi, e credenti che vanno al regno di Dio, e pochissimi quelli erano a Gerusalemme. Tantissimi sono quelli che vanno nella nuova terra, dove sono gli adulteri, i bugiardi, che hanno bisogno della guarigione delle foglie dell'albero della vita, Apocalisse 22:2, va bene, 14:15, abbiamo letto prima. Quindi questa è la risposta, cioè
io vedo la nuova terra come una soluzione di emergenza, che Dio fa tutto quello che può per non mandare gente all'inferno. Quindi anche l'ultima speranza per salvarli all'inferno, Dio cerca di trovare qualcosa di buono in quelle persone per salvarli.
Sì, la nuova terra sarà come io lo vedo come un grande ospedale.
Sì,
dove
sì,
c'è
sì.
Gente che ha bisogno di ogni tipo di cura, che quelli di noi che saranno nella Nuova Gerusalemme usciranno portando loro le foglie dell'albero della vita, che sono per la loro guarigione. Cosa sono queste foglie? Beh, questo lo vedremo quando siamo là. Certamente non sono foglie che vediamo qui sugli alberi, sono qualcosa di diverso. Saranno magari esperienze di vita, comunque lo vedremo.
Sì.
Va bene?
Ok. E un'altra domanda da parte di Patrizia riguarda questi conciati male. Dice, ma i conciati male nella nuova terra, dopo la guarigione delle foglie dell'albero della vita, non potrebbero anche loro entrare nella nuova Gerusalemme? È troppo tardi per loro? Baci, Patrizia.
Allora, andiamo a Apocalisse. Leggiamo qualche scrittura. Apocalisse 21:24.
Apocalisse 21:24. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Ecco, io ho già spiegato questo nel passato, non so se questa sorella forse non ha seguito. E, allora, le nazioni fuori della Nuova Gerusalemme, va bene? E cammineranno alla luce di cosa? Della Nuova Gerusalemme, che sarà come brillerà più, sarà più luminosa della luna. Quindi chi abiterà lì vicino non gli servirà la luce notturna. E quella brilla più della luna. Ed è grande come la luna. Hanno calcolato che ha le stesse dimensioni della luna, più o meno. E forse un pochettino di più della luna anche. Hanno calcolato le dimensioni, sai. E praticamente dice, verso 24, i re della terra, chi sono i re della terra? Apocalisse 5, 9, 10.
Quelli che regnano, che sono stati fedeli.
E leggi Apocalisse 5, 9, 10.
Apocalisse 5, 9, 10. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
Vabbè, sta leggendo la riveduta. La Diodati dice, regneremo sulla terra.
Ok.
E se tu computer non c'è la Diodati lì sotto mano, ma è così,
sì,
che dice. Così c'è la Diodati.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra.
Vedi, dipende dalla traduzione della Bibbia, questa è più esatta, anche l'inglese è uguale. Regneremo. Che regneranno chi è? Chi sono gli altri? Chi sono? No, noi, quelli in cielo che stanno parlando. Allora, cosa significa qua? Cioè, questi qui, sai quando Gesù ha detto in Luca 22, voi siete quelli che mi seguite, state soffrendo con me, e io ho disposto che vi sia dato
un regno,
come il Padre lo ha dato
a me,
affinché vi sia dato con me nel regno di Dio. Quindi i 12 discepoli, posto di Giuda, poi è subentrato Paolo, va bene, e i 12 discepoli avranno 12 regni. Sono questi che parla qui, i sacerdoti e i re che regneranno sulla terra, e altri di noi che Dio giudicherà chi è degno di essere re sulla terra. Questo è un problema di Dio. Allora, e noi cerchiamo di essere fedeli, va bene? Allora, i re che sono quelli fedeli del corpo di Cristo regneranno sulla terra come re. Non ci sarà la Merkel, Putin Trump, cioè, no, ci saranno quelli di noi nominati re, regine, principe, principesse. Infatti tutte le case reali del Rinascimento, principi, marchesi, ducato, conte, è un'imitazione del regno di Dio. Va bene, il Rinascimento feudale, che con l'amore di Dio è il sistema migliore, con l'amore di Dio però, è un'imitazione di come sarà il regno di Dio. Sarà una specie di regno feudale, ognuno col suo feudo, col suo principato, col suo reato, col suo quello che come si dice, regime di re, no? Non reato, non so come si dice, una zona dove regna, dove c'è un re, un principe, quello che è. Va bene, e al di sopra di tutto c'è il re dei re, Gesù Cristo. A posto? Si dice reame, ecco, non si dice reato o crimine, reame. Pardon. Allora, vabbè. E allora la sorella chiede, chi è che
la domanda è questa sulla
chi,
nuova
chi chiede la domanda?
Patrizia.
Allora la sorella chiede, dice, e quelli che guariscono dalle foglie dell'albero della vita,
potranno entrare nella nuova Gerusalemme?
Ecco, io già, la risposta a questa domanda anni fa, mi ricordo, che appunto ha dato questa scrittura, perché pregavo, chiedevo al Signore, e mi ha dato questa scrittura. Leggila di nuovo, 21-24,
Apocalisse 21-24. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Va bene. I re della terra, che sono quelli di noi che ho appena detto, ho dovuto spiegare anche quello, porteranno la loro gloria, va bene, dentro la legge 27, dentro la Nuova Gerusalemme, dove non può entrare niente, nulla, tranne che 27.
E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Ecco, noi Gerusalemme, se non è scritto nel libro della vita dell'agnello, vergine con olio, lì non si entra, c'è un angelo ad ogni porta, va bene? Però al verso 24 c'è un'eccezione, i re della terra porteranno la loro gloria.
E cosa significa questo?
Appunto, qual è, io, quando andiamo davanti a Gesù in ginocchio, Signore Gesù, ti offro la mia gloria. E cosa gli puoi offrire Gesù?
Niente.
I tuoi soldi?
Niente.
Cosa gli vuoi? La mia giustizia, che sono così giusto, giustino, perfetto, umile Signore, ti offro la mia gloria, guarda come sono umile. Possiamo dire questo al Signore?
No.
Gabriele, mi apri una porta che qui fa caldo qua. Vabbè, una finestra, ecco, una finestra, grazie. Qui bisogna mettere un ventilatore qui tra, quando sorge il sole, è qui tra caldo e freddo. Allora, qual è la gloria che possono portare i re? C'è solo una gloria. Cioè, allora, come dice giustamente questa dolce Patrizia, dice, ok, questi riceviano le foglie della vita e diventano guariti.
Diventano salvati, guariti.
Guariti,
sì.
E qui si traducono spirituali, no?
Sì.
E allora, diventano guariti, devono continuare a vivere sulla terra insieme ai ladri, ladroni, assassini, idolatri, ai cani, eccetera. È ispirante? Mica tanto.
No.
qui vicino a noi c'era uno che per esempio la musica il sabato sera e stanno lì a ballare con le loro donne fino alle 6, 7, 8 del mattino, va bene? Una specie di bordello, non so cosa avevano qui, e sentivo patabum, patabum, musica africana. Io pregavo, Signore, tu hai capito cosa voglio dire? Dopo un po' sono spariti tutti, vero?
Sì.
Cos'è, un mese? Quant'è che non ci sono più?
Sì, 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 qualche è tranquillo adesso.
Mese, due, sono spariti completamente. Continuiamo a pregare. E allora, torniamo alla gloria. Allora, secondo me, no, non mi chiedete una scrittura per cortesia,
allora
secondo me sono le anime che si sa che vengono scritte nel libro
dell'agnello.
È logico, verso 27 dice niente vi entra tranne che quelli scritti nel libro dell'agnello. Quindi quando ricevono le guarigioni delle foglie dell'albero della vita, diventano guariti, e cosa fanno? Rimangono sempre quei cani e quei lupi e quegli adulteri?
No.
E allora i re della terra, alle regine come Angela o Dora, che se siete fedeli,
che
sicuramente se siete fedeli, allora andate lì con i cavalli bianchi, non so come sarà la storia lì, sei cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, stalloni celesti, cavalli che solamente a vederli svieni quasi, avanti al galoppo, cavalli che possono trottare, galoppare, volare. Angela, trotterai o volerai?
Io volerò. Sorry.
Allora, e porterai le anime. Sai quando Barnaba è andato ha presentato Paolo agli apostoli e avevano paura. Dice, oh, questo qui ci persegue. No, era la sua gloria. Ha presentato Paolo, dice, questo qui è un apostolo. E non ci credeva, però capisci.
Paolo ha presentato Titus.
E Paolo poi ha presentato Timoteo e così via.
Quando porteranno la gloria, cioè quando porteranno le anime nella Nuova Gerusalemme, rimarranno lì come sposa di Cristo o solo vanno per una visita, diciamo?
Sì, vanno a fare un weekend.
Non lo so, ti chiedo, non lo so.
Secondo me è a tutti gli effetti.
Quindi diventano sposa?
Secondo me sì.
Non è troppo tardi,
sì,
per loro.
Sì, però, fratelli, informali per cortesia e non mi chiedete scritture, perché queste sono
ipotesi.
Sono, secondo il mio discernimento, se ne ho un pochino, capito? Però io anche ho fatto degli errori, non è che l'ho sempre azzeccata. Quindi lo dico onestamente, questa è un'ipotesi, è una mia interpretazione, quindi poi quando in cielo vedremo come sarà.
Ma quello che mi piace mia la questa ipotesi è che evangelizzeremo anche lì, non saremo annoiati, sono a nube con l'arpa.
Le chiese Laodicea di oggi che dicono che pacchia, ragazzi, ho bevuto un po' di sangue di Gesù, adesso tutta la vita me la passo a raccogliere, a fare il Vangelo di prosperità, a ammassare, a mucchiare, bere champagne, viaggiare in belle macchine o bere limonata, quello che bevi. Ah, che bello, un goccio di sangue di Gesù e tutta la vita ad ammucchiare. No, caro, avrete una sorpresa. Quando arrivi là in paradiso che dice, dov'è la mia nuvola e la mia arpa? Devo andare a sedermi su una nuvola, arpeggiare. No, caro, quando arrivi là ti daranno una zappa. Quindi zappa, tra virgolette. Mi andare a evangelizzare.
Beh,
e l'evangelizzazione che non vogliono fare qui, dovranno farla nel millennio.
Grazie,
e
Gesù.
Dopo il millennio, capisci?
Grazie, Gesù.
E sotto le direttive, il figliol prodigo cosa ha fatto? Padre, fammi, permettimi di essere un servo coi tuoi servi. Sai, poi il fratello maggiore dice, ma caspita, lui è un vitello ingrassato, e a me neanche una gallina magra. ma scusa, ma questo qua va con le prostitute, se mangia, se beve, si consuma, si sperpera tutto, poi torna qua e tu gli dai i vestiti nuovi, l'anello, la festa. Scusa, io sono qua che... E il padre cosa gli ha risposto? Figlio mio, forse ragazze.
Tutto quello che io ho... io pensavo al cielo.
Volate. Voi vi godete troppo lo spettacolo. Voi dovete lavorare qua. Siete alla radio. Questo sono qui come se fossero in chiesa a ascoltare il sermone di Giuseppe.
Tutto quello che è mio è il tuo, ha detto il padre.
Ha detto figlio. Sì, padre, dimmi che sono abbattuto. Tutto quello che ho è tuo. Cioè vuol dire che quell'altro, il figlio prodigo, sì, si è preso il mantello, il vestito, l'anello e la mangiata. Ma all'indomani mattina o il dopodomani mattina, dov'è che andava?
A lavorare?
Agli ordini di chi?
Del fratello maggiore.
Del fratello maggiore fedele. Quindi il regno di Dio, sì, d'accordo, l'Odissea sarà, Dio gli darà amore, tutto, ma andrà agli ordini dei fratelli e delle sorelle che ci seguono dalla nostra chiesa o di altre chiese più fedeli della nostra, va bene, che sono fratelli fedeli che fanno la loro parte. Chi evangelizzare, chi accudire un marito, una moglie paralizzata, chi accudire i figli, chi prendersi cura della famiglia, chi prendersi cura delle pecorelle, chi pregare per gli ammalati, chi imporre le mani, insomma quello che Dio ti ha chiamato, va bene? Sì, I fratelli fedeli saranno un po' come Giuseppe in Egitto, che è un'immagine del fratello fedele, va bene? Gli altri fratelli di Giuseppe, infedeli che lo hanno venduto come schiavo, eccetera, allora saranno lì ai suoi ordini. Appena è morto Giacobbe, cosa hanno fatto i fratelli? Chi si ricorda? Si sono buttati in ginocchio. Ha detto, sì, noi siamo tuoi servi. Prima di morire Giacobbe ci ha dato una lettera di raccomandazione, eccolo qui, carta bollata, guarda, timbrata, e ha detto così che devi perdonarci, tutto a posto. E Giuseppe dice, sì, ti pare che me la bevo questa. Ha detto, ragazzi, alzatevi per cortesia. Siete perdonati, non c'è bisogno di raccontarmi fandonie che Giacobbe ha detto, perché ha detto voi non a me, scusa. Siete perdonati, zucconi, teste dure, cuori duri, va bene? Sì, e poi sì, cosa sì. Hanno fatto i fratelli di Giuseppe? Sono diventati tutti principi d'Egitto?
No.
Ma niente,
no, no.
Ma al lavoro, sì, al lavoro sì, come sì, gli sì. altri a zappare.
Sì.
O quello che facevano, non lo so, lì si usava, erano mandriani di pecore. D'accordo?
Sì.
Allora, risposto?
Sì, però ho un'altra domanda e questa è più difficile.
E allora questa risponde... Insomma,
no, io no.
D'ora o...
No, no, io no.
Io mi piace una cosa semplice.
Allora, da parte di Daniela ti chiede, tu hai detto che probabilmente, è la tua idea, che quelli che saranno guariti sulla nuova terra potranno entrare nella nuova Gerusalemme e rimanere come sposa e vivere lì dentro.
Io credo io.
E la domanda di Daniela è... Dice, ma le vergini senza olio invece sono destinate ad eterna infamia, quindi non potranno mai entrare nella nuova Gerusalemme?
Beh, eterna infamia non c'è scritto nella Bibbia, dice semplicemente che non li fa entrare e saranno lì, saranno frustrate, forse invidiose, non lo so quello che sarà. Però di fuori sentiranno la musica, sentiranno la gioia di Gesù, la gioia della sposa con l'olio, e loro fuori a piangere.
Però dopo non lo so quante migliaia di anni potranno?
Questo è un affare di
Dio.
Però
come quelli conciati mali potranno diventare sposa, diciamo, dopo che si cambiano la vita, e le vergini senza olio non potranno?
Beh,
sono meglio di quelli.
Beh, evidentemente le vergini senza olio avevano la possibilità e l'hanno trascurata. Invece quelle della Nuova Terra, molti di loro non hanno avuto la possibilità come l'hanno avuto le vergini stolte senza olio.
Ok, credo che dobbiamo aspettare e vedere quando arriva il tempo.
Guarda, insomma, basta che aspetti un migliaio di anni,
sì.
Un piccolo millennio,
sì,
e lo
dicevo.
Vedi subito.
Sì.
Capisci? Tanto il millennio non è tanto lungo, eh? Ed Apocalisse 20 verso 4, Apocalisse 20 verso 7, quindi sono 5, 6, 6, 3, distanze di tre scritture, passa millennio. Io ci metto 10 secondi a leggere, 20 secondi e letto tre scritture, quindi non è così lungo il millennio.
Sì, perché sto pensando che se è così, che qualsiasi persona, vergine senza olio o persone della nuova terra, se possono, diciamo, dopo un trilione di anni diventare sposa, alla fine tutti saranno sposa.
E non è così, magari, Dio lo vorrebbe, infatti dice in Pietro, lui vuole che tutti si salvino, ma sappiamo che non sarà così, perché... larga la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, molti vi entrano.
Ma potrebbe essere una domanda che
Dio
mi viene.
Dio lo vuole così tanto che ha persino scalato una montagna più alta dell'Everest. E qual è la montagna più alta dell'Everest?
La croce.
Il Calvario. Il Calvario è più alto dell'Everest, nello spirito. Vai tu con una croce a farti crocifiggere per i peccati del mondo e tu mi dici poi se è più alto l'Everest, il K2 o il Calvario. Vai.
una domanda che mi viene adesso. Questa gloria dei re che porteranno nella città, perché prima abbiamo detto che ci sono nella casa del mio padre ci sono tante dimore, no? Ok, c'è il Nuovo Gerusalemme, però dopo c'è il
Regno
paradiso,
di Dio,
il
nuovi
regno
cieli.
Di Dio. Può essere che non necessariamente vanno nella Nuova Gerusalemme la sposa, questi che si convertano, che sono sulla Nuova Terra? Può essere che vanno solamente nelle altre parti del Regno di Dio?
No. No, perché dice i re della terra vi porteranno dentro, dove? Verso 27, dentro a Gerusalemme, dice. Va bene?
Vuoi sentire una bella notizia?
Per cortesia,
arrivata adesso,
fammelo doppio.
Alcuni
guarda.
Secondi fa.
Fammela doppia, che qui c'è bisogno.
Allora, ieri abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Angelina dicendo pregate per mia figlia Sara, perché è in ospedale partorendo, però da 2 giorni ha dolori e non riesce a partorire, non riesce a dilatarsi.
Caspita, se mi ricorda.
Sì, e l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto la preghiera insieme, abbiamo fatto una registrazione con un messaggio da Gesù che
gliel'hai mandato, no?
Il Signore ti ha dato.
Quando è che l'hai mandato?
L'ho mandato ieri sera.
Ieri sera.
Sì, e l'ho messo anche sulla lista delle preghiere per oggi.
Grazie, Signore.
Il Signore ha risposto.
Alleluia.
E Angelina scrive adesso, dice...
È nato?
Cari fratelli, vi devo annunciare che Sara ha partorito.
Alleluia!
È nato Samuel.
Samuele!
È andato tutto bene.
Gloria!
Lode al Signore che ha fatto tutto meravigliosamente.
Alleluia.
Grazie a voi tutti per le preghiere e a te, fratello Giuseppe, un grazie particolare. Che Dio ti benedica e la tua meravigliosa famiglia. Lode a Dio. Amen. Alleluia!
Gloria, gloria!
Wow.
Grazie, Gesù.
Grazie,
perché no, perché non fai sentire l'audio che gli ho mandato?
Oh! Allora, devi aspettare che ce l'ho nel telefono, devo prenderlo e convertirlo e così via.
Vabbè, se qualcuno
aspetta
può farlo, cioè non so se qualità radio, però mettilo lo stesso.
No, tanto, va bene, sì.
Tanto cosa vuoi? Tutto il mondo sa che noi qui è una radio casareccia.